Gli incontri di Radio Alfa.
Ed è per noi un piacere questa mattina e un onore ospitare Paolo Foglio, ingegnere, però in questa occasione lo incontriamo come scrittore del suo libro Macchinità. Paolo, buongiorno, benvenuto a Radio Alfa.
Buongiorno a te Alessandro, buongiorno a tutti le persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
Allora Paolo, prima di entrare nel vivo del tuo libro, mi permetto una nota biografica.
Certo.
Ho letto che sei ingegnere elettronico specializzato nei processi produttivi e nei sistemi di automazione del settore automobilistico. Ti occupi attualmente della trasformazione digitale e delle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale. Quando non progetti sistemi, dicono che sei anche fotografo, e un po' l'indice del tuo libro ci rivela questo aspetto. Sei anche appassionato fuoristradista, eppure un radio amatore.
Esatto, proprio così. Nella mia carriera professionale, da quando avevo, professionalmente parlando, appunto, i pantaloncini corti, sino ad ora mi sono sempre occupato di innovazione, prima sul prodotto e a seguire poi di innovazione sui processi, quindi su come si fanno le cose. E nel tempo libero la fotografia è un ottimo sistema per certi versi, per occuparsi anche di intelligenza artificiale o di quello che sta dietro i meccanismi, che diciamo, cognitivi.
E infatti nel tuo libro anche questo aspetto torna. Ti faccio una domanda subito in apertura da lettrice, perché quando ho letto il tuo profilo biografico ho pensato che mi sembrava in linea il libro, appunto, Macchinità, che hai proprio edito pochissimo tempo fa. Però mi sono chiesta quale fosse l'urgenza, l'emergenza che hai sentito per arrivare a dedicare anche il tuo tempo alla scrittura di questo testo, di questo saggio, direi.
Sì, hai detto bene, la necessità o l'emergenza o la spinta. E, diciamo che, secondo me, nel tempo ci siamo persi un po' il significato di quello che è macchina. Noi diciamo, io sono essere umano, sono qui, faccio tutta una serie di belle cose, quando mi serve utilizzo le macchine. E la macchina è un bel pezzo di ferro, ad esempio, di plastica, che fa quello che ci aspettiamo. In realtà le macchine da un po' di tempo hanno acquisito una cosa che si chiama intelligenza, la chiamiamo anche intelligenza artificiale, e gli abbiamo dato una verniciata di umanità che in realtà non esiste. Non è il caso di andarci in questo momento tanto in dettaglio, ma l'intelligenza artificiale è una forma molto sofisticata, fatemi dire, di stupidità, che non vuol dire che non sia utile o non possa cambiare il mondo, ma abbiamo messo dentro le macchine un carattere che loro non avevano, che non hanno, però ci siamo perso un messaggio che è, se noi abbiamo l'umanità, la macchina ha un suo aspetto, un suo modo di interagire con noi che chiamiamo macchinità, perché in realtà, per plastica e ferro che sia, interagisce con noi. Quanti di noi non hanno speso una lacrimuccia quando hanno venduto la loro prima automobile? E addirittura, ne parlavo qualche tempo fa con un amico, io sono stato qualche giorno fa proprio dalle vostre parti e dico, ma guardate Ferrari, guardate Lamborghini, guardate Ducati, guardate Dallara, lì dove la macchinità è a livello di arte, non sono solo più automobili, esatto. È dentro un pezzo di essere umano. Quindi noi abbiamo l'umanità, la macchina ha la macchinità, gliela attribuiamo noi, certo, per carità, ma è qualcosa che interagisce con noi. Adesso diciamo anche che sono intelligenti, sarà vero?
Non lo so, è un po' la sfida anche che proponi nel tuo saggio, perché tu questo tema lo porti in tantissimi ambiti disciplinari, perché vai dall'economia all'antropologia, la bonus track che è l'arte, quindi come i grandi temi che coinvolgono l'essere umano, le sfaccettature e i temi in cui questa ricade sono tantissimi.
Sì, sono tantissimi e sono un po' alle volte mistificati o hanno messo una cornice corretta. Io amo dire l'intelligenza artificiale non prevede, si legge spesso e volentieri l'intelligenza artificiale ha previsto in una certa situazione, ha predetto. Predetto è proprio qualcosa che non dovremmo utilizzare, perché nel campo intelligenza artificiale fa rima con cialtrone. Ma anche prevedere è un po' inappropriato. L'intelligenza artificiale in realtà scommette. E perché scommette? Gran parte dell'intelligenza artificiale ragiona mettendo, vediamolo in maniera esageratamente semplice, mette una parola dietro l'altra secondo probabilità. Okay. Che significa? Magari elefante fa rima con savana e circo, non fa rima con lambrusco. A parte il fatto che preferisco il lambrusco,
esatto.
Detto.
Sono d'accordo.
Accidenti, l'intelligenza artificiale sta scommettendo. Quindi non ha predetto nulla, ha detto una cosa sensata, certo, ma è sensata per me, essere umano, che in virtù della macchinità gli ho dato la capacità di prevedere, ma lei non prevede, lei scommette. E infatti sappiamo benissimo che ogni tanto, quando parli con ChatGPT, che è una intelligenza artificiale molto di moda, ci dice delle stupidaggini che chiamiamo allucinazioni, che non stanno né in cielo né in terra. Beh, l'intelligenza artificiale è il nostro collega che sa tutto, e che a forza di sapere tutto, quando gli poni una domanda, ogni tanto la zecca, ogni tanto ti dice una cosa che non sta né in cielo né in terra. E se sei in grado di prendergli le misure, il nostro collega tuttologo, e va bene, lì ti guaio. Se invece lo prendi per oro colato, e beh, magari qualche cosa di non piacevolissimo può capitare.
Infatti tu citi giustamente ChatGPT, perché nel tuo stesso libro lo riveli, lo confessi, ti sei fatto aiutare. Io ho intuito più per un discorso di esperimento, di gioco, anche appunto per chi arriva dal tuo mondo, e vedere con alcune appunto prompt, con alcune indicazioni, che testo può produrre un'intelligenza su macchina. però questo apre ovviamente tante idee, nel senso, io mi sono detta, ma uno che scrive al posto di qualcun altro perde il rapporto tra autore, lettore, vale ancora il discorso invece del ghostwriter, non ci sono più i diritti d'autore, perché se io pesco nell'infinito mondo delle informazioni, e poi mio senso critico mettere in linea, però come faccio a regolamentare le mille informazioni che girano nella rete, che vengono messe insieme da ChatGPT?
Alessandro, hai posto una domanda che in tanti si stanno ponendo, e che penso che non per i mesi, per gli anni a venire, in realtà sarà lì nell'aria. Proviamo con un paio di colpi d'ascia a vedere cosa ne tiriamo fuori. Beh, primo, nonostante tutta la stupidità che può esprimere un ChatGPT, è solo un modo per dire stupidità, attenzione, è uno strumento. Io non chiedo alla mia lavatrice di parlarmi di Manzoni.
No.
Esatto, quindi la lavatrice lavi, bene. E ChatGPT mi può parlare di Manzoni, ma ha la coscienza di una lavatrice, quindi non sa che cosa sta dicendo in realtà. Come abbiamo detto prima, fa un po' statistica, scommette e dice che Alessandro Manzoni va d'accordo con Promessi Sposi. Proprio okay. Perché, come dicevi tu, l'ha letto in giro. Allora, prima cosa, beh, non c'è niente di male a farsi aiutare da ChatGPT, esattamente come ChatGPT, come un'intelligenza artificiale, magari a comporre un testo, è un po' quello che sempre si è fatto nella scuola elementare, nella scuola, quando dici fai una ricerca.
Esatto.
E io faccio la ricerca, vado a leggere in giro, metto insieme, utilizzando il mio cervellino.
Poi qui apro una parentesi, Paolo, allora, su questo tema. Qua mi porti a parlare di fonti, però.
Sì.
Che una volta erano anche sempre, cioè io penso ai tanti saggi, tu stesso, c'è proprio un apparato sulla bibliografia, su cosa si è usato per arrivare lì.
Esatto. E lì quindi hai di fatto alzato l'argomento di quello dei diritti d'autore, che è molto sentito, è un tema rovente. Io personalmente dico, dalla mia ignoranza di tecnico, Beh, facciamo attenzione, perché andare a cercare dati, consultare libri, fare la telefonata, andare in internet, sentire l'amico tuttologo di prima, magari sentire un esperto, per esempio, cucire assieme tutto e fare un'idea, farsi un'idea, è quello che in altra maniera, in maniera sistematica, macchinica, invasiva, quasi glaciale, fa un'intelligenza artificiale. Ma dov'è la differenza? Quindi il diritto d'autore continuerà realmente ad esistere? E il tema a questo punto, siamo a un bivio, perché, e lì mi fermo e qui mi fermo, siamo a un bel bivio, perché da noi, da questa parte dell'oceano, il diritto d'autore dovrebbe dirmi: sì, hai utilizzato informazioni che hai trovato in giro senza pagare niente di niente, mo paga.
Okay.
Dall'altra parte dell'oceano dico no, tu fai tutto quello che vuoi, nell'istante in cui il tuo risultato lo utilizzi per farci dei soldi, allora lì devi dei diritti, un copyright.
Ah, quindi l'obiettivo finale viene tassato, diciamo, come lo usi?
E appunto, l'obiettivo finale diventa la ricerca, un oggetto, un insieme di informazioni. Ormai, se usciamo in termini professionali, sappiamo che dal filmato alla foto, la notizia, lo studio tecnico, i risultati di un esame medico possono essere in qualche maniera spennellati, resi disponibili grazie all'intelligenza artificiale. E dobbiamo dire, su un piatto della bilancia, dobbiamo dire: ma noi, quando ad esempio guardiamo una radiografia interpretata dall'intelligenza artificiale, c'è dentro l'esperienza di molti, se non tutti, i medici che prima di quell'evento, di quell'esame, hanno fatto il loro mestiere di medici.
Certo.
Hanno un diritto d'autore? La domanda non ha risposta. Van Gogh, tanto per prenderne uno che il tema lo conosceva, fa quello che fa perché ha nel DNA, nel sangue, ha studiato molti, se non tutti, gli artisti precedenti, prende una certa via proprio perché si vuole distaccare da una precedenza che conosce.
È vero.
Deve pagare i diritti d'autore per Leonardo?
È vero. No, infatti questo poi sono quei loop da cui, come dici tu, usciremo forse tra anni, quando avremo ancora più dimestichezza forse con questo tema.
Diciamo che io sull'argomento sono un pochino disincantato. Il tema vero è che ci sono molti soldi su questi argomenti, e quindi diciamo che o si finirà a trovare un compromesso, perché la gallina dalle uova d'oro non la vuole uccidere nessuno, quindi dobbiamo metterci d'accordo su chi la alleva e su chi fa la frittata. Quindi probabilmente ci si orienterà in una situazione che rende tutte le varie parti soddisfatte dell'accordo raggiunto, diciamola così.
Infatti nel tuo libro, che è ricchissimo di esempi concreti e in un certo senso apre gli occhi su cose che sono effettivamente nella nostra quotidianità, ma magari senza riflettere sulle conseguenze o su che cosa viene innescato, non sei però disfattista, cioè come se dicessimo è cambiato un modo di fare le cose, di guardarle, però appunto, come dici tu, si tratta di trovare un equilibrio, non è necessariamente da condannare o da vederci tutto rose e fiori, come dei grandi cambiamenti, grandi crash che ci sono stati nel cambio di paradigma, come è stato internet,
l'economia
digitale.
Scusami.
Dimmi Paolo.
Ecco, sì, un esempio, sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto, ed è proprio quello che volevo raccontare nel libro, che io ho aperto ad esempio dicendo: intelligenza artificiale è stupida, ma significa solo semplicemente che non la devo mettere su un piedistallo e la devo sapere utilizzare. È un po' come quello che è successo tempo fa con la fotografia. Quando è uscita la fotografia, quella analogica, sottolineiamo analogica, con la pellicola, gli scatoloni con l'obiettivo, il flash, tutte queste robe qui, qualcuno diceva: la pittura è morta, abbiamo visto come è andata a finire.
Certo.
In realtà sono, virgolette, avuto qualche problema, sono morti i ritrattisti, perché farsi una fotografia era qualcosa di costoso, ma molto meno costoso che chiamare un ritrattista e farti fare il ritratto.
Certo.
Poi è arrivata... si è diffusa, l'abbiamo utilizzata tutti, molti perché oramai è da museo, arriva la fotografia digitale. Apriti cielo, se ancora adesso, cioè se frequenti certi gruppi di fotografia su Facebook o sui social, grandi strali contro la fotografia digitale. E a me piace ricordare quello che diceva un grande della fotografia, Giovanni Gaster, che diceva: fatevi furbi, letteralmente, amatori e professionisti. Il digitale ha allargato la base dei potenziali fotografi. E questo lo diceva anche un altro grande fotografo, Ando Gilardi, che non è neanche tanto distante da quelle parti. E la fotografia digitale ha allargato la base dei potenziali fotografi e ha tolto ai fotografi professionisti quella aura di stregoni del "ti ho fatto ho impressionato la pellicola, vado in quella caverna che si chiama camera scura, chissà cosa capita, attenzione a non accendere la luce, quando esco hai le tue foto". E ha tolto quest'aura qui, e alla fine cosa è successo? Che i buoni fotografi hanno continuato a fare fotografie perché avevano autorialità, avevano creatività. I cattivi fotografi si sono trovati circondati da una marea di dilettanti, che poi tanto dilettanti non erano, perché magari non sapevano quella certa cosa di fotografia, ma dietro una macchina scattavano e facevano una buona fotografia. Con l'intelligenza artificiale è un po' la stessa cosa. Valorizza questo punto di vista, può essere qualcosa di molto importante, perché in realtà valorizza la nostra umanità. Esempio, io parlavamo prima, faccio la ricerca, raccolgo tutti i dati, poi li cucio assieme in maniera che più o meno stiano a posto. Beh, questo qualunque intelligenza artificiale me lo fa meglio di me. Ecco. Se io invece da quella ricerca traggo delle conclusioni, ce ne metto del mio letteralmente, beh, l'intelligenza artificiale, come la fotografia digitale, mi ha tolto un po' dello stregone, e questo fa molto dolore, è molto doloroso per certi intellettuali, mi ha tolto un po' dello stregone e mi ha permesso di concentrarmi sulla mia umanità. Da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è un grosso aiuto all'umanità,
sì, perché
ma
sì,
non all'intellettuale da corsa che non sa cosa sta dicendo.
Certo, la ridimensione in effetti un po' come ci si può percepire, ecco, questo sicuramente. Paolo, una cosa che mi ha incuriosito moltissimo è che tu scrivi macchinità e tutto quello che ha a che fare con la macchina con la M maiuscola.
Beh sì,
dici, apri parentesi e dici d'ora in poi maiuscolo, lo dici proprio.
Sì, perché essere umano può essere inteso come persona, può essere come un qualcosa che si comporta come un umano. E nel libro è messo per dire la persona, si dice essere umano, quindi un qualcosa che esiste nel senso greco e filosofico,
esatto,
del termine, e che ha le caratteristiche dell'umanità. Bene. E dall'altra parte il contraltare, poverina, sì, è un vocabolo che non esiste, non credo sia mai esistito nel nostro vocabolario. Poi gliel'abbiamo dato noi il carattere di macchinità, virgolette, contrapposto all'umanità, possiamo anche togliere le virgolette guardando cosa capita.
Esatto.
E adesso gli abbiamo dato anche l'intelligenza e la macchina ci parla. Siamo noi che la facciamo parlare, verissimo, ma la macchina è una qualcosa che sta dall'altra parte in questo rapporto. Beh, gliela possiamo dare la M maiuscola, se no noi ce l'abbiamo, lei dall'altra parte non ce l'ha, però è molto potente come oggetto. Dammogli la M maiuscola, dai.
Paolo, siamo in chiusura e quindi ti chiedo di dirci dove ti possiamo incontrare dal vivo per affrontare meglio questo tema e magari incontrarti proprio fisicamente, al di là della radio.
Perfetto, ma se proprio volete incontrarmi,
sì.
Diciamo che dovremmo essere a Novara il 3 di dicembre, una conferenza dove parleremo proprio di intelligenza artificiale e che è inserita in un ciclo di 3 conferenze che parlano del futuro, alla fine di tutto, e queste si svolgeranno, come dicevo, il 3 dicembre presso la Fondazione Faraggiana. credo che tra un po' usciranno i vari riferimenti su social e su stampa. 3 dicembre, Novara, Fondazione Faraggiana, manca l'ora, dovremmo essere intorno alle 18:30.
Bene, quindi questo ce lo segniamo in agenda. Anche io avrei proprio voglia di incontrarti dal vivo, quindi chissà che magari anche da queste parti, visto che l'azienda famosa è da queste parti per il quale tu lavori, e non facciamo nomi, però insomma chi è mantovano sicuramente lo ha intuito, quindi ci segniamo magari di fare qualcosa anche da queste parti, perché questo è un tema che ci tocca troppo da vicino e forse è bello, come stai facendo tu, ridimensionare e vedere quelli che possono essere i vantaggi e le attenzioni, le strategie da adottare per viverci bene, insomma, ecco.
Grazie, sarebbe veramente molto interessante e devo essere sincero, ci terrei in quanto un incontro di persone, una chiacchierata anche con chi è interessato a questi argomenti, più siamo meglio stiamo.
Sì, per citare.
Mi presterei molto volentieri.
Benissimo Paolo, grazie ancora per aver accolto il nostro invito, grazie per essere stato su Radio Alfa e allora a presto.
A presto Alessandra, a presto mi auguro anche con chi ci sta ascoltando, nel frattempo grazie per tutto e per la pazienza.
Gli incontri di Radio Alfa.